Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo tutti buon ascolto e diamo la parola a padre Mario.
Bene, allora un ben trovati a tutti, un cordiale saluto e un rinnovato augurio per un anno 2017 davvero pieno di grazia, e vogliamo davvero mettere subito sotto la protezione di San Giuseppe i giorni di questo 2017, perché egli possa davvero provvedere come ha provveduto nei confronti di Gesù e della Vergine Maria, così provveda anche noi a darci questo supplemento di grazia e di forza, di fede per continuare a vivere. E desideriamo essere questa sera dei fiori, dei boccioli aperti a cogliere la rugiada delle benedizioni celesti che la fedele custode di San Giuseppe con favore e con simpatia invoca su ciascuno di noi. Come l'ombra di Giuseppe ha costantemente accompagnato Gesù nei giorni della sua vita terrena, ora questa mano benedicente accompagna anche ciascuno di noi, fratelli del suo figlio Gesù, lungo i sentieri del nostro esistere. Il primo giorno dell'anno la liturgia della messe a cui abbiamo partecipato ha invocato l'abbondanza delle benedizioni divine sulla nostra vita affinché la nostra stessa esistenza diventasse una costante benedizione anche per gli altri. Infatti, se non impariamo anche noi ad essere benedizione per il nostro prossimo, non riusciremo mai ad essere davvero felici, sentire davvero cantare dentro al nostro cuore questa benedizione divina. Di fatto, benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la nostra vita. Significa benedire essere capaci di ripartire, di risorgere anche dopo le sconfitte e le cadute. Essere benedetti significa scoprire il bene che c'è in ogni fratello e sorella che incontriamo e ringraziare Dio che ha fatto brillare la luce del suo volto nel volto dei nostri fratelli e nostre sorelle, perché ognuno di noi in fondo è immagine e somiglianza di Dio che cammina accanto a noi. In fondo saper benedire null'altro è che scoprire di essere amati da un Dio dalle grandi braccia e da un cuore di calda luce e di amore. Dio Padre ha affidato in custodia a San Giuseppe il bene più prezioso che avesse, il suo figlio Gesù, e lo ha fatto affinché fosse per l'umanità intera una fonte inesauribile di benedizioni. Allora, carissimo San Giuseppe, animati da questi sentimenti, eccoci anche questa sera fedele all'appuntamento con te, come ogni primo mercoledì del mese. Oggi desideriamo essere accanto a te nella tua abitazione provvisoria, che è stata appunto Betlemme, dove è nato appunto Gesù. Questa sera immaginiamo di incontrarti nel paese appunto di Betlemme, il luogo di nascita del tuo antenato, il re Davide. Per obbedire alla legge di un re straniero, tuo Giuseppe, hai pellegrinato per giorni e giorni sul sentiero dei tuoi antenati, fin dove l'imperatore romano ha voluto che tu andassi a certificare la tua presenza nella terra di Giuda. Infatti Davide, il pastorello consacrato re, sta alla radice del tuo casato. Betlemme ha un nome bello, simpatico, non solo perché ha dato il Natale a Gesù, l'atteso Messia del popolo ebraico, ma anche perché ha il sapore e la fragranza del pane fresco. Per la discesa, la distesa dei suoi campi seminati a grano, questa cittadina ha ereditato il nome di Betlem, che significa appunto casa del pane. In quei campi ha spigolato Ruth, questa giovane vedova straniera che diventerà la moglie di Boaz, un tuo antenato Giuseppe, presente nella dinastia tramandata dagli evangelisti Matteo e Luca. A questo punto E a giustificare il nostro colloquio mi piace ricordare quello che un importante filosofo, accademico di Francia, amico di Paolo VI, Jean Guiton, che già Giovanni XXIII aveva invitato come unico laico allora, come uditore al Concilio Ecumenico Vaticano II. Ebbene, Jean Guiton ha scritto queste parole: Gesù è nato, apre le virgolette, in un solo tempo, in un solo punto, e così Cristo ha dato a quel tempo e a quel luogo e a quel punto un valore infinito. Allora, tutto questo per dirci che è Cristo, è il nostro contemporaneo, vive con noi, non è una nicchia del passato, ma è uno che sente pulsare il suo cuore di fratello e di redentore col nostro cuore. Cioè l'incarnazione, la nascita di Gesù tra di noi, è la manifestazione suprema di Dio. La vita di Gesù non è più e appena soltanto un evento storico particolare, passeggero come la nascita di un grande personaggio, ma questa nascita acquista un significato universale e permanente per tutti gli uomini e le donne di ogni tempo. Dopo la visita degli umili pastori, tu, Giuseppe, oggi siedi accanto a Gesù, siete in attesa dell'arrivo dei magi, i sapienti che vengono da lontano e porteranno i loro doni all'Emmanuele, e sarà il simbolico omaggio dei popoli della terra a Dio che si è fatto uomo. Anche noi, caro San Giuseppe, all'inizio di questo nuovo anno vorremmo portare il cofanetto delle nostre speranze davanti a Gesù, deporlo davanti a Lui. Il tempo del nuovo anno, appena iniziato, è davvero uno scrigno pieno di sogni, di desideri, di speranze, come pure di opportunità offerte alla vita. Questo scrigno contiene i successi, l'armonia dell'anima, la pace familiare, qualche lacrima da versare e anche qualche consolazione di cui godere. Il tempo futuro è un ventaglio di elementi che la provvidenza ci offre come opportunità di collaborare con Dio a rendere il mondo migliore. Ogni avvenimento è in fondo una sollecitazione a far uscire nuove energie sepolte nelle qualità dei nostri talenti che Dio ha seminato dentro la nostra vita. E tu, Giuseppe, in questa notte di luce hai visto i volti sorridenti dei pastori che ritornavano alle loro occupazioni contenti, soddisfatti. E poi di loro dice appunto l'Evangelo, dopo aver visto Gesù, riferirono ciò che del bambino era stato loro riferito. Tutto quello che udivano e si stupirono delle cose loro dette dai pastori. La facoltà di stupirsi davvero è una grande risorsa della nostra esistenza umana. Non possiamo dimenticare che la vita, con la sua serie di eventi, è sempre una maestra che apre il cammino delle nostre esistenze e permette di entrare in un rapporto vitale con Dio. La gioia di stringere tra le tue braccia, Gesù o San Giuseppe, il volto raggiante di luce della tua dolce e amabile sposa Maria, per il miracolo di una maternità singolare, sono davvero davanti ai tuoi occhi e illuminano il tuo viso. Ogni gioia comunque ha il suo prezzo. Anche la gioia di godere nel sentirsi amati ha il suo pedaggio da pagare. L'hai pagato anche tu, Giuseppe, a caro prezzo. L'hai pagato con la sofferenza del dubbio sulla fedeltà di Maria al tuo amore. Quante notti insonni hai passato con un interrogativo che ti trivellava l'anima come un sondino nella carne viva. L'incontro con Dio non è una realtà che si possa copiare gli uni dagli altri, oppure una realtà standardizzata come fosse una bambola di plastica, un giocattolo. Ognuno in questo incontro con Dio ha un suo percorso. E per te, Giuseppe, fu un momento del cuccio, della difficoltà, di questo dubbio, ma sei stato tranquillizzato dall'annuncio dell'angelo. Passato il cuccio e subentrata la paura e superata la paura della tua fragilità nel sopportare una missione così grande, gestire a nome del Creatore del cielo e della terra la paternità regale nei confronti di Gesù, il Figlio dell'Altissimo, Lui l'Ineffabile, Lui il Creatore dell'universo, per il quale sono state fatte tutte le cose, quelle visibili e quelle invisibili. Dopodomani, nella festa dell'Epifania, starà a te, Giuseppe, fare gli onori di casa ai Re Magi. Inizierà il tuo compito di padre legale di Gesù. Quando porterai al Tempio di Gerusalemme il piccolo Gesù, anche là avrai gli onori espressi dai due vecchi, carichi di anni, Simeone e Anna, ma con gli occhi capaci di penetrare il futuro di Dio. Simeone e Anna rappresentano le sentinelle di un'umanità attenta al suono delle melodie di Dio. Quando Gesù a Nazareth iniziò la sua vita pubblica, o caro San Giuseppe, tu sarai ancora chiamato in causa, i tuoi compaesani diranno: ma non è costui Gesù il figlio di Giuseppe, il carpentiere? Giuseppe, tu sei stato incaricato dall'Altissimo Dio Padre a custodire la luce destinata ad illuminare ogni uomo ed ogni donna che entrano in questo mondo. Aiutaci allora a dissipare le tenebre dei nostri cuori. Aiuta a trovare e a scorgere la luce in coloro che cercano Gesù con un cuore sincero, che sono i nostri compagni di viaggio. Suscita nei nostri cuori la volontà di seguire i passi di Gesù e a non dimenticare mai, anche nelle stagioni avverse della nostra vita, che il tuo unico figlio Gesù è la dimostrazione di un amore infinito da parte di Dio Padre per ogni creatura che è animata da buona volontà. Il popolo ebraico, iniziando il libro dell'Esodo, quindi il loro cammino verso il deserto, la terra promessa, questo popolo nutriva nel cuore una grande speranza, uscire dalla schiavitù per assaporare la libertà. La libertà è sempre comunque una pagina bianca da scrivere sulle piste di un deserto mai conosciuto, è sempre da esplorare. In questo viaggio Dio interviene con due elementi, lo leggiamo appunto nella Bibbia, nel libro dell'Esodo. Un fuoco che illumina l'accampamento nella notte e una nube che protegge gli esuli durante il giorno. Quando la nube si alzava, il popolo si metteva in cammino e quando le tenebre scendevano, il fuoco abbracciava l'accampamento come un guardiano, una benedizione che accompagnava il nuovo popolo verso la terra promessa. Il fuoco è luce, calore, energia, vita. La nube è protezione, è segno di una sollecitudine divina, garanzia per una meta da raggiungere. All'inizio allora di un nuovo anno, l'augurio che il fuoco dell'amore e la nube della benedizione accompagni i giorni del prossimo anno e per tutti il cammino sia davvero un cammino pianeggiante, senza difficoltà o salite troppo ripide. E davvero Dio benedica i nostri giorni futuri. E quindi siamo qui a chiedere questa benedizione davanti a Gesù, il medico delle nostre anime. Come i pastori, anche noi, come i magi, come tutti gli uomini e le donne di buona volontà, vorremmo sussurrare una preghiera fiorita in questi giorni sulle labbra di tanti, di tutti i credenti. E mentre pronunciamo le parole di questa preghiera, che vuol chiudere il primo momento della nostra riflessione, lasciamo scorrere nel sottofondo il canto natalizio, che è un invito ai fedeli ad adorare Gesù alla grotta di Betlemme, cioè ad Est Fidelis. Lo lasciamo sottofondo mentre continua appunto questa preghiera a Gesù, il nostro Redentore che sta lì nella culla, e noi siamo arrivati anche noi come i pastori e a cantare con gli angeli questa nostra lode. Sentiamo un po' l'inizio del canto e poi proseguiremo con la preghiera. Venuti anche noi e siamo inginocchiati in adorazione davanti a Gesù. O Gesù, in quella notte di grande silenzio, il canto degli angeli che annunziava la grande gioia è stato ascoltato soltanto dai pastori che erano tra gli emarginati di allora. E tu, o Gesù, hai voluto entrare a partire la nostra storia dagli spazi della emarginazione, per ricordarci che nessuno è emarginato agli occhi di Dio e che proprio loro sono gli invitati privilegiati per il tuo Natale a gioire. In quella notte chi era sicuro di sé, era autosufficiente, è stata a casa tra le sue cose. Gli umili, i pastori invece, andarono senza indugio, dice l'Evangelo. Anche noi chiediamo la grazia di lasciarci interpellare e convocare davanti alla tua grotta. O Gesù, il canto ci ha invitato, venite, adoriamo, venite fideles, venite battezzati davanti a Gesù. E Gesù, veniamo da te con fiducia. Desideriamo partire da quello spazio della nostra anima nella quale ci sentiamo emarginati da noi stessi, da tante situazioni. Partiamo dai nostri limiti, dai nostri peccati. Desideriamo, Gesù, lasciarci toccare dalla tua tenerezza che salva. Ci avviciniamo a te, o Figlio di Dio, che ti sei fatto vicino a noi. Ci fermiamo a guardare la tua culla e vediamo il tuo volto illuminato dalla luce della pace. In quel viso da bambino vediamo lo stesso volto visibile del Dio invisibile, nascosto nelle piaghe e nelle pieghe, meglio, della nostra povertà umana. Oh Gesù, vogliamo ed entriamo in punta di piedi in questa grotta scaldata dal tepore degli animali e portare davanti a te il nostro stupore, la verità di quello che siamo, le nostre emarginazioni, le nostre ferite non guarite, i nostri peccati. Così, oh Gesù, assaporiamo la gioia e la bellezza di essere amati da Dio. Gesù, tu nasci come pane nella nostra vita. Per questo noi ti diciamo di cuore, grazie Gesù, di essere nato, di essere qui accanto a noi. Come sappiamo, il Natale è un mistero di luce che gli uomini di ogni epoca possono rivivere nella fede e nella preghiera. Ed è proprio la preghiera il canale che ci permette di accostarci a Dio in un clima di intimità, come tentiamo in questa ora di spiritualità di creare le condizioni perché appunto questo rapporto diventa intimo, diventa uno stare davanti a Gesù, ascoltare la sua parola, in questo caso ascoltare il suo pianto, il suo sorriso, il suo sguardo. Quindi in quest'ora di spiritualità stiamo tentando di lanciare un ponte per entrare nel mondo stesso di Dio. Questo ponte ci permette di affacciarci sul panorama della nostra storia nella quale troviamo Gesù, che ha voluto far parte della nostra stessa storia e ha voluto nascere qui tra di noi. La nostra preghiera allora desidera essere una composizione di sentimenti, di gratitudine a Dio che ha voluto farsi uno di noi. Vuole essere un dialogo in cui le parole si fanno specchio del nostro intimo, in cui sono riflesse le nostre preoccupazioni, gli affetti coltivati e in particolare la speranza per un futuro sereno davanti a noi. E in questo momento di fervorosa preghiera, in questo clima natalizio, vorrei suggerire di avvicinarsi idealmente verso la grotta di Betlemme e di unirci allo stupore dei pastori e alla gioia di Giuseppe e di Maria, sentire il battito del loro cuore, respirare la loro gratitudine a Dio per una maternità e una paternità singolare. Nei loro sentimenti erano concentrati la gratitudine dei secoli che avevano atteso il Messia e il ringraziamento di tutte le nostre storie santificata dalla presenza del Figlio di Dio tra di noi. La preghiera era allora per Giuseppe e per Maria l'ossatura della fede di questi due giovani sposi. Fin da ragazzi Maria e Giuseppe avevano imparato a ringraziare Dio per il dono della vita, del necessario del vivere, almeno tre volte al giorno. Innalzavano il loro sguardo al cielo per ringraziare del dono della vita. E ho imparato nel mondo ebraico che chi non ringrazia è un ladro, perché tutto c'è donato. E quando in questo tutto donato non diventa un inno di ringraziamento, è un furto che noi facciamo a Dio. Ora ringraziare, ringraziare, ringraziare per tutto quello che c'è di bello e di buono nella nostra vita. Anche da sposati, Giuseppe e Maria hanno continuato la tradizionale preghiera, che non era una preghiera ripetitiva, ma sempre era animata dalla freschezza di sentimenti rinnovati. Per noi la casa di Nazareth è diventata una scuola costante, perenne di preghiera. Una cattedrale di singolare sapienza che la vita di ogni persona deve frequentare per imparare ad ascoltare, a meditare, a penetrare i significati profondi della manifestazione del Figlio di Dio tra di noi, imparando dall'esempio di Maria e di Giuseppe e da Gesù stesso questo dialogare con Dio che diventa una sorgente da nostra vita, da nostra freschezza, da nostra fede che si fa intrepida e che si fa costante. Poco più di 50 anni fa, nel 1964, il Beato Paolo VI, proprio nella casa di Nazareth, disse che quella casa era una scuola, la scuola della Santa Famiglia, e noi comprendiamo perché tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina dell'Evangelo e diventare discepoli del Cristo. E aggiunse in quell'occasione: in primo luogo, essa, la casa di Nazareth, ci insegna il silenzio. Oh, se rinascesse in noi, diceva Paolo VI, la stima del silenzio, l'atmosfera ammirabile ed indispensabile del nostro spirito, mentre siamo storditi dai tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. E poi Paolo VI usciva in questa invocazione: o silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le sacrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri della fede. Dopo queste citazioni di Paolo VI possiamo ricavare degli spunti di riflessione sulla preghiera, sul rapporto con Dio vissuti nella Santa Famiglia e raccomandati e raccontati dagli evangelisti dell'infanzia di Gesù. Nell'arte, nella presentazione della nascita di Gesù, i pittori hanno sempre dipinto la mamma di Gesù con lo sguardo rapito dalla contemplazione del bambinello. La contemplazione, che potremmo descriverla come avere gli occhi fissi negli occhi di Gesù, la Bibbia appunto ci parla spesso di questo desiderio di cercare, di vedere il volto di Dio. Alla Vergine Madre da subito il volto di Gesù appartiene a titolo speciale, poiché è nel suo grembo che si è formato e prendendo da lei anche un'umana somiglianza. Nei 9 mesi di gestazione a Nazareth, Maria ha fatto percorrere in quella creaturina custodita nel suo grembo i sentimenti di ammirazione, di stupore, di meraviglia e di gratitudine al Padre per la missione alla quale era stata chiamata. Il cielo e la terra si sono congiunti per sempre nel grembo di una donna, Maria. Un arcobaleno colorato ha congiunto le due sponde. L'Eterno di Dio ha raggiunto il tempo dell'uomo. Dio, che con la nascita di Gesù ha unito il cielo con la terra, e la parola amore non è solo un concetto, ma il volto di un bambino. Ha un nome, Gesù, ha un volto di un bambino di cui prendersi cura. Diventerà quindi Gesù un uomo e da lui si prenderanno cura tutti gli esseri viventi battezzati, perché in ogni povero, in ogni bisognoso Gesù è presente con il suo volto. La nascita allora che noi celebriamo oggi fa rinascere anche in noi, che l'accogliamo, questo pensiero di Dante, e possiamo anche noi dire: Vergine Madre, figlia del tuo Figlio. Davvero questa sembianza di Gesù che è nel volto stesso di Maria, e la sembianza di Maria è nel volto stesso di Gesù. O caro e amabile Gesù bambino, tu hai deciso di nascere tra noi, diventare uno di noi. Hai voluto condividere in tutto la nostra vita umana, dalla tenerezza di un abbraccio di mamma all'abbraccio doloroso di due braccia che sono state stese sulla croce. In questa stagione natalizia, noi vogliamo essere una mangiatoia che accoglie, braccia materne che cullano, sguardo paterno che veglia. In questo appuntamento della tua nascita siamo, come sempre ci capita, ad un bivio: o essere indifferenti e lasciar perdere tutto, o rassegnarci ad una stagione di menopausa spirituale, cioè senza flussi di vita, oppure attivarsi e così mantenerci fertili e fecondi per una vita da spendere come onda carezzevole per un benessere regalato al nostro prossimo. Gesù, questa sera vogliamo immaginare di essere nei panni e nell'animo di Giuseppe e di Maria e vogliamo, come dice Padre Turoldo, vivere questo momento, questo tempo, tempo del concepimento di un Dio che ha sempre da nascere, perché appunto ogni giorno dovrebbe essere Natale. Allora Gesù, aiutaci a vivere la gioia della tua nascita tra di noi, rinvigorisci la luce nelle nostre menti, guarisci le nostre malattie che angustiano il nostro esistere. Se questo per la nostra pigrizia non avviene, tutto il Natale scivola via come pioggia sul vetro, incapace di fecondare. Ricordiamoci allora qual è il Natale che abbiamo festeggiato, un Natale carico di vibrazioni emotive. Vogliamo gridare che è stato davvero un regalo prezioso questo Natale, un dono di speranza, un'energia divina che non solo si è fatto nascere nel bene, ma che ci aiuta a crescere costantemente. Amen. Ed ora lasciamoci cullare ancora di un cantico natalizio.
Thank you.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ricordiamoci, guida nella conversazione e la preghiera, Padre Mario Carrera. Possiamo ora aprire anche le nostre linee telefoniche. Se volete porre domande in diretta, il numero è 031 646 000. Potete inviarci i vostri messaggini tramite il numero degli SMS 331 7914 523 o una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. In attesa dei vostri interventi, diamo la parola a Padre Mario.
Grazie, e riprendiamo. Allora, con l'immagine di Gesù bambino davanti ai nostri occhi, che in questi giorni è al centro dell'attenzione, anche perché in molte case, sperabile in tutte le case, c'è la presenza, oltre che all'albero di Natale, anche un presepio, e il centro del presepio è Cristo Gesù, Gesù bambino. Il suo volto è un volto sorridente, le sue braccia sono aperte per un fraterno abbraccio. Dio Padre, desiderando recuperare un passato dell'umanità inquinato dal peccato, ha iniziato una restaurazione radicale, iniziando appunto da un bambino fragile, indifeso, che inizia a percorrere un cammino di redenzione con un bambino che nasce, che è l'estrema povertà di ogni condizione umana. Un bambino senza assistenza quando nasce, se non fosse appunto accudito, morirebbe, e quindi se una povertà estrema. Sappiamo dall'antica tradizione latina che il volto di un bambino è lo specchio del volto e dei sentimenti di una mamma. Gli antichi latini infatti dicevano che filii matrizzant, cioè i figli di maschi prendono la porzione preziosa e nobile dei sentimenti della mamma. In questa sera vogliamo davvero fermarci a contemplare ed ammirare il volto di Gesù bambino e in quel volto scoprire i lineamenti affascinanti anche di Maria. Senza dubbio possiamo dire che nessuno si è dedicato con maggiore assiduità alla contemplazione del volto di Gesù come la sua mamma Maria. Sentiva di essere stata incaricata da una grande missione, e quindi era questo prezioso dono che Dio faceva all'umanità, ed ella lo custodiva e lo faceva crescere. Nella sua sensibilità femminile, nel panorama della missione che l'angelo Gabriele le aveva affidato, spesso lo sguardo del suo cuore si era già concentrato di Gesù durante appunto la gestazione, e come tutte le future mamme, nei mesi appunto della gestazione, anche Maria ha avvertito a poco una presenza che gonfiava il suo ventre come una vela aperta su un vasto panorama. Era il panorama di Dio. Maria ha sognato e immaginato le sembianze del figlio fin dal giorno del parto, quando i suoi occhi poterono finalmente contemplare il volto concreto del suo figlio. Lo ha contemplato mentre lo avvolgeva in fasce, lo deponeva nella mangiatoia, l'ha contemplato mentre la allattava, e l'ha contemplato anche gli occhi di San Giuseppe, che l'ha contemplato con gli occhi luminosi al momento in cui sono arrivati i pastori. Era questo popolo che incominciava a muoversi, a rendersi conto di una presenza grande nella vita dell'umanità. Era anche animato dalla presenza dell'arrivo dei magi, come avverrà appunto dopodomani. Poi, con il passare del tempo, i fatti della vita di Gesù si erano depositati nella mente di Maria, e lo scrigno del suo cuore hanno segnato ogni istante un segno particolare in questa esistenza. Ella ha vissuto e ancora oggi vive con gli occhi di su Cristo e fa tesoro del suo sguardo e del suo sorriso e di ogni suo desiderio, di ogni comprensione e di ogni parola. Infatti dice l'Evangelista Luca: da parte sua Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, e come in un diario indelebile tutto viene registrato nel cuore della mamma. E così descrive l'atteggiamento di Maria davanti al mistero dell'incarnazione, un atteggiamento che si prolungherà in tutta la sua esistenza, custodire le cose, meditandole nel suo cuore, e la missione di Maria è anche quella di custodire dentro il cuore nostro, dei credenti, questa presenza di Cristo Gesù. E l'Evangelista Luca ci fa conoscere il cuore di Maria, ci apre lo scrigno della sua grande fede e presenta Maria come modello di ogni credente che conserva e si confronta con le parole e le azioni di Gesù, un confronto che è sempre una progressione nella conoscenza di questo figlio che va raccontando con parole umane l'agire di Dio nella vita di ogni persona. Questa capacità di Maria nel sentirsi avvolta e accompagnata dallo sguardo di Dio è stata contagiosa. Il primo a farne esperienza è stato certamente San Giuseppe. Il suo amore umile e sincero per la sua promessa sposa e la decisione di unire la sua vita a quella di Maria ha attirato, introdotto in questo clima di amore anche lui. Non poteva vivere separato, ma era protagonista anch'egli accanto a Maria. L'energia spirituale che ha attirato Giuseppe è stata la sua rettitudine di cuore, il suo amore per la giustizia e la delicatezza del suo cuore. E per questo l'Evangelista chiama Giuseppe uomo giusto. Questa giustizia è davvero questo splendore delle qualità umane e spirituali di Giuseppe. Anche per il nostro cammino di credenti è importante avere come punto di partenza questa espressione, tra virgolette, cito: incomincia ad ammirare quello che Dio ti mostra e avrai più tempo di cercare quello che ancora Egli ti nasconde. Incomincia ad ammirare quello che Dio ti mostra, e quindi non lasciare così con leggerezza passare questo Dio che passa davanti ai nostri occhi senza accorgersi, allora avrai il tempo anche di cercare quello che ancora Egli ti nasconde, perché appunto quando si è innamorati non si è mai contenti, non è sufficiente la conoscenza che abbiamo, vorremmo sempre conoscere qualcosa di più dell'oggetto del nostro amore. E i nostri occhi, la stessa luce di Dio, il mondo esterno a noi diventa quasi un'epifania, c'è una manifestazione stessa di Dio che è presente nel nostro tempo, negli eventi, nelle situazioni, nella parola, ma anche nei sacramenti, ma anche nelle persone che incontriamo lungo il cammino della vita. È necessario allora possedere occhi puri e così sentiremo questa misteriosa e reale presenza di Dio e così vivere in una singolare intimità con Lui. Già dal matrimonio con Maria Giuseppe ha incominciato questo nuovo rapporto di relazionarsi nei confronti di Dio, di accogliere con adesione totale nella sua stessa vita, di entrare nel suo progetto di salvezza, compiendo anche con suprema fatica la sua volontà, quando appunto ha accettato questa realtà. E dopo aver seguito con fiducia l'indicazione dell'angelo, non temere di prendere con te Maria tua sposa, Giuseppe ha preso con sé Maria, ha condiviso la sua vita con lei, ha veramente donato tutto se stesso a Maria e a Gesù, e questo l'ha condotto verso la perfezione della risposta alla vocazione ricevuta, di essere cioè il custode, il delegato da Dio Padre ad essere accanto a Gesù per dire che davvero era un membro della nostra umanità, ma aveva dentro in questa realtà umana questa divinità, era il volto del Dio visibile, che sarà fatto visibile appunto in Gesù. L'Evangelo, come sappiamo, non ha conservato alcuna parola di Giuseppe, la sua è una presenza silenziosa, ma fedele, costante, costante, operosa. Qualche anno fa Benedetto XVI aveva detto che noi possiamo immaginare anche lui, Giuseppe, come la sua sposa, in un'intima consonanza con lei, abbia cioè vissuto gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza di Gesù, gustando, per così dire, la sua presenza nella loro famiglia in un modo particolarmente grande e straordinario. E allora Giuseppe ha compiuto davvero questo ruolo di paternità, questa missione, sotto ogni aspetto. Sicuramente ha educato Gesù alla preghiera, lui in particolare lo avrà portato con sé alla sinagoga, nei riti del sabato, come pure a Gerusalemme nelle grandi feste del popolo di Israele. Giuseppe, ha detto ancora Papa Benedetto, secondo la tradizione ebraica avrà guidato la preghiera domestica sia nella quotidianità, al mattino, alla sera e durante i pasti, sia nelle principali ricorrenze religiose, così nel ritmo delle giornate trascorse a Nazareth, la semplice casa, il laboratorio di Giuseppe. Gesù ha imparato ad alternare preghiera e lavoro, ad offrire a Dio anche la fatica per guadagnare il pane necessario per la famiglia. Ora le pagine dell'Evangelo narrano questo smarrimento anche di Gesù a Gerusalemme in occasione della Pasqua. In quell'episodio di Gesù adolescente, l'Evangelista registra anche le prime parole dette da Gesù. Perché mi cercavate? Non sapete che io devo essere in ciò che è del Padre mio? Alla domanda perché hai fatto questo e tuo Padre Dio ti cercava angosciato, come dice Maria, ecco, Gesù ha una risposta per dire che il centro della sua esistenza è proprio, sta proprio là, in questo rapporto vitale con Dio Padre, che è il centro propulsore di ogni sua attività e di ogni sua presenza, perché è una presenza completamente diversa, perché deve portare appunto un messaggio nuovo. E allora il tempo sta per andare verso la fine, e allora vogliamo davvero, vorrei dare ai ragazzi, ai bambini che ci ascoltano, che vivono comunque nelle nostre famiglie, una preghiera per pregare Gesù perché conceda loro e ai loro genitori davvero questa saggezza di vita. Caro San Giuseppe, Dio ti ha assegnato il compito di mantenere e di educare Gesù nella famiglia di Nazareth. In quella casa, da te e da Maria, Gesù ha imparato ad obbedire, a pregare, a studiare e a lavorare. E anch'io con tanta fiducia mi metto sotto la tua protezione, affinché tu mi aiuti a crescere sano, onesto, leale e a mantenere nel mio cuore la fede in Gesù, perché continuo a sentirlo amico. Ti chiedo, o San Giuseppe, di proteggere i miei genitori e di donare a loro la saggezza che ha guidato te e Maria nell'educare Gesù, facendolo crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e nella simpatia dei suoi amici. Però davvero con questi sentimenti vorrei invocare la benedizione di Dio su di voi tutti che avete partecipato a questo ascolto, a questo momento di spiritualità, e anche su tutte le famiglie del nostro paese, perché ritrovano davvero queste radici che diventino benedizione gli uni per gli altri, cioè questa energia vitale che ci permette di essere sempre in sintonia con Dio e tra di noi per elargire questa gioia di vivere. E allora su di voi tutti scenda copiosa e abbondante, per intenzione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi accompagni nei giorni di questo prossimo anno 2017. Amen. E buona serata e buon anno a tutti.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Prossimo appuntamento, mercoledì 1 febbraio.